Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. È parola del Signore. La parola di Dio che abbiamo ascoltato nelle tre letture ci presenta tre figure molto belle: profeta Isaia, San Paolo e Pietro. Esaminiamole lentamente una a una per capire il messaggio che oggi il Signore vuol dare a ciascuno di noi, perché al di là delle tre persone, direi che è protagonista di questa parola di oggi il fatto di un Dio che vuole comunicare con ciascuno di noi. Un Dio appassionato per l'uomo, un Dio che vuole la nostra salvezza, dove la parola salvezza non è semplicemente farci vivere una vita così più o meno accettabile, ma è diventare una cosa sola con Lui, perché al di là della nostra morte, nella risurrezione, questa nostra persona umana, questo corpo che ci ha dato, sia rinnovato totalmente, come è stato per Gesù Cristo nella risurrezione, per Maria nella sua assunzione al cielo. Quindi tre figure di persone che hanno incontrato il divino. E nella prima lettura avete sentito dalla parola che questo giovane che si chiama Isaia si ritrova a un certo punto in una visione estatica dove Dio gli appare direi un po' lontano, in una posizione direi di dominio, e lui si spaventa, si accorge di essere inadatto ad incontrare il Signore, sente di essere, come dice la parola, una persona dalle labbra impure, cioè una persona che non è capace di annunciare cose che servono davvero per la vita. Allora a quel punto dall'altare di Dio si stacca un cherubino, un serafino, che prende un carbone acceso e lo passa simbolicamente, ovviamente, sulle labbra di Isaia, e da quel momento il suo peccato è perdonato e lui può finalmente parlare a nome di Dio. Voglio sottolineare in questa prima visione Qual è la preghiera che ascoltiamo dagli angeli? Santo, santo, santo. Noi lo ripeteremo fra poco nella messa. È una delle preghiere, direi, che raccoglie anche la nostra fede. Ecco, pensate, quando diciamo questo tre volte santo, io penso davvero santo il Padre, santo il Figlio, santo lo Spirito Santo. E la parola santo, tradotta in un linguaggio più accessibile per noi oggi, è perfetto nell'amore. Dio è perfetto nell'amore, tre volte perfetto. E però lo diciamo anche di persone che vivono in mezzo a noi, che diciamo, guarda, quello è veramente un santo. Don Bosco è un santo. Perfetti nell'amore, in quel settore della vita in cui ci troviamo anche ciascuno di noi a vivere. Un augurio anche, un progetto da parte di Dio di rendere l'uomo santo come è santo lui. Isaia incontra Dio, si rende disponibile, ecco, manda me, e da quel momento diventa annunciatore. Ecco, incontrare Dio vuol dire ricevere davvero una purificazione, ma di ricevere anche una missione, un compito, che è quello di aiutare altre persone ad incontrare Dio. E poi la seconda lettura abbiamo San Paolo. San Paolo, pensate, in questo brano si autodefinisce un aborto, nel senso che lui ha perseguitato la Chiesa, era nemico, era colui che davvero uccideva i cristiani. Ed è interessante che Dio interviene proprio su di lui. Aveva tante altre persone su cui poteva intervenire. No, interviene su Saulo, che diventerà San Paolo, e gli fa comprendere, ecco, qui sentite davvero il desiderio profondo di Dio, che non è mai quello di castigare, ma è quello di aiutare l'uomo a ritrovare il senso della sua vita. E allora ecco Paolo che trasforma la sua vita, se ne rende conto, e diventa addirittura l'apostolo per eccellenza, che io posso, penso di poterlo dire, che ha aiutato la conversione, l'incontro con Dio per milioni di persone, e lo sta facendo ancora lungo i secoli. Ma entriamo nella pagina del Vangelo, che oggi è spettacolare, pittoresca, meravigliosa. Inizia dicendoci che c'è un contatto diretto, finalmente non sono più i profeti, non sono semplicemente degli annunciatori, è Dio stesso che è entrato nella storia, è la parola eterna di Dio, è diventata la persona di Gesù Cristo. Dio finalmente non parla per mezzo di intermediari, ma ci parla direttamente per mezzo del Figlio. E la folla lo circonda. In altri brani del Vangelo dice che non riuscivano neppure ad arrivare vicino a lui per quanta gente c'era, che non c'era più il tempo di mangiare, perché tutti volevano ascoltare la parola. Pensate, se questo facesse parte in maniera più seria, più profonda della nostra vita, se la parola di Dio trovasse davvero uno spazio più attento, nei momenti dedicati, nella nostra famiglia, a casa nostra, nel privato, cioè dove accogliamo la parola di Dio che può veramente scaldare il cuore, illuminarci e purificarci. Beh, a un certo punto Gesù vuole allargare l'orizzonte di tutte le persone che sono lì con lui. Allora si stacca dalla riva salendo su una barca, e qui c'è il primo incontro fra Gesù e Pietro. Giacomo, Giovanni erano una piccola società di pesca, e quel giorno fortunatamente Gesù si è fermato proprio in quella piccola baia per poter parlare con la gente, e dalla barca più facilmente vede tutta la popolazione. E Gesù si siede, gesto molto importante, perché nella tradizione il maestro, colui che insegna, colui che guida, si siede tranquillo, non è uno scalmanato, non è un esagitato, è una persona riflessiva, profonda. Ecco Gesù che si siede, proprio la figura del maestro, e parla. E quando ha finito di parlare, direi che prende attenzione alla barca, prende attenzione a Pietro, ai suoi aiutanti, e li invita a fare una cosa assurda. Penso che anche noi che non siamo pescatori sappiamo benissimo che si pesca di notte, perché non c'è la luce e di giorno i pesci vedono e scappano. E Gesù chiede una cosa assurda, interviene nella scelta professionale di Pietro e gli chiede di fidarsi della sua parola. E allora è interessante che qui Pietro dice a Gesù, maestro, e quindi lo riconosce maestro, guarda, tu sarai maestro in tante cose, ma nella pesca il maestro sono io, dice Pietro, non dice esattamente queste parole, ma insomma le fa capire. Però ha sentito delle cose così belle dalla bocca di Gesù che gli dice, vabbè, sulla tua parola, ecco, sentite il protagonismo di questa frase, perché dovrebbe essere nella nostra vita una cosa da dire tutti i giorni, sulla tua parola calerò le reti. Allora ecco che Pietro fa questo passaggio che per noi è così difficile, dalle nostre logiche, le cose a cui siamo abituati, che crediamo ormai di avere ben consolidate, e la parola di Dio che ti dice abbi il coraggio del cambiamento, convertiti. E hai provato tante volte a liberarti da quel difetto, provaci un'altra volta, sulla mia parola calerai le reti. Hai provato a liberarti da quella debolezza per cui non sei fedele agli impegni che hai preso, non sei capace di essere attento alle persone che hai deciso di amare, riprovaci. E cioè, in fondo questa parola di Gesù si scontra con quello che noi riteniamo essere ormai assodato nella nostra vita, che non possa più cambiare. E allora Pietro accetta davvero di cambiare, va al largo, getta le reti e sappiamo l'esito di questa enorme pesca che lui fa. Così, per dire una cosa che mi è venuta in mente riflettendo su questo Vangelo, molte volte noi davanti al buon esito materiale delle nostre cose saremmo tentati di ripetere la parte materiale. Cioè, pensate se Pietro avesse detto, bene, abbiamo trovato il modo di fare i soldi. Noi ogni volta ascolteremo la parola, butteremo le reti, avremo tanti pesci da vendere. E no, e il passaggio è proprio qui che il Signore ce lo chiede. Scendi nel profondo della tua vita e domandati se contano di più i molti pesci o qualcos'altro che nella tua vita ha valore. Ed è questa la conversione di Pietro. È il passaggio dalla logica terrena alla logica di Dio. E guardate che è, direi, proprio un capovolgimento, perché il Vangelo termina dicendo che lasciarono tutte le reti, le barche, tutto quanto e andarono dietro a Gesù. Cioè, proprio nel momento in cui eri riuscito a fare una pesca migliore delle altre, butti via tutte le tue esperienze precedenti per scegliere qualche cosa che valga la pena, che costituisca davvero il senso della tua vita. E la frase che Gesù dice a Pietro va, direi, capita perché ci riguarda. Da questo momento tu sarai pescatore di uomini. Nella logica della cultura dell'epoca, il mare era il luogo da dove Dio aveva tirato fuori tutte le cose buone. Vi ricordate la creazione raccontata dal libro della Genesi? Sulle acque lo Spirito di Dio, e dalle acque Dio estrae, quasi come una levatrice estrae dal grembo di una donna, la creatura nuova estrae il mondo su cui stiamo vivendo. Così lo descrive la Genesi. E in questo mare ha buttato tutte le cose cattive, e gli ebrei pensavano davvero che nel profondo di queste acque ci fossero dei mostri, ci fossero i demoni, tutte le cose più cattive che ci potessero essere. Allora quando Gesù dice a Pietro diventerai pescatore di uomini, fa un passaggio fra la sua esperienza di tirar fuori semplicemente dei pesci buoni da mangiare a una esperienza ben più radicale di aiutare noi, creature umane, a uscire da una vita senza senso, da una vita dominata dal male. Per cui diventare pescatore di uomini voleva dire non preoccuparti più di guadagnare quei 4 soldi per sopravvivere, preoccupati che la tua vita abbia un senso, e il senso lo trovi nel momento in cui la dedichi al servizio degli altri. così è stato di Isaia, ecco manda me, ed è diventato a servizio di Dio il grande profeta. Così è stato di Paolo, da difensore agguerrito delle vecchie tradizioni, diventa invece il servo di Dio, annunciatore della sua parola, salvezza per milioni di persone. Così è stato per Pietro, che ha accettato di capovolgere l'esperienza della sua vita, di lasciare le false sicurezze delle cose materiali per arrivare davvero a essere testimone di Cristo. Noi oggi a cosa siamo chiamati? Cosa direbbe a noi stamattina Gesù dopo questa parola? Che cosa ci chiederebbe? Cosa vuol dire anche per noi diventare pescatori di uomini? Vuol dire avere il coraggio di pensare che la salvezza che Lui ci ha portato non è semplicemente una piccola benedizione che ci guarisce da una malattia, che ci aiuta a vincere una difficoltà, ma è veramente una vita come la sua. Il suo progetto è la risurrezione. La seconda lettura ce lo dice con molta chiarezza. Noi risorgeremo, fidati, ma è contro le logiche, i morti li seppelliamo, marciscono nella terra, il corpo invecchia, a un certo punto veramente si disfa. Capovolgi il tuo modo di pensare, credi davvero che dopo la tua morte, con la forza dello Spirito Santo che è stata inserita in te dal giorno del Santo Battesimo e che è andata crescendo di sacramento in sacramento, tu risorgerai come è risorto il corpo di Cristo, come è risorto il corpo di Maria. Allora la parola di Dio oggi ci dice con molta chiarezza che dobbiamo affidarci a Lui. Maestro, io so come pescare, però sulla tua parola getterò le reti. Signore, io ho l'esperienza di una vita che muore, ma sulla tua parola scommetto sulla risurrezione che tu ci hai portato. Allora, a questo punto l'Eucaristia, che ora continuiamo, diventa estremamente importante, perché dopo che la sua parola ci ha riscaldato il cuore e ci ha acceso la speranza, Cristo ci dona il suo corpo e il suo sangue, di cui Lui ha detto: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue avrà la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Rinnoviamo allora la nostra fede.